buon pomeriggio, lo vedo in collegamento Skype, quindi lo vedo, lo sento. Marco Amelia, ciao Marco.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Marco. C'è anche Massimo Brambati in collegamento con noi. Ciao di nuovo Massimo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Marco.
Ciao,
buongiorno ai Marchi.
Vedi, ci sono due Marco, quindi... E allora, e tra poco dovrebbe aggiungersi anche il direttore. Vediamo un po' di tutto sport c'è, lo vado a salutare, quindi con Marco Amelia, Massimo Brambati diamo il buon pomeriggio anche al direttore di tutto sport, Xavier Iacobelli. Direttore, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori e agli ospiti di tutto sport.
Bene, direttore, chiedo sempre, proprio perché ormai ho diventato un po' anche un momento per condividere qualche pensiero, come vanno le cose, come procedono, direttore?
Ma assolutamente cerchiamo di fare al meglio il nostro lavoro, seppur in condizioni di assoluta emergenza. Mentre vi sto parlando, in questo momento al giornale siamo in tre.
Noi siamo in due in radio, direttore, quindi facciamo compagnia.
Sì, però il problema non so se il vostro organico sia di 35 giornalisti di 150 collaboratori sparsi nel resto d'Italia e del mondo, ma ovviamente ci atteniamo in maniera rigorosa alle disposizioni e ricorriamo, grazie a Dio, al telelavoro, al lavoro da posizione remota, perché gli investimenti fatti dall'editore sulla rete in questi anni stanno risultando provvidenziali, anche perché la rete ovviamente è sottoposta a un sovraccarico, non soltanto per cominciare il lavoro di tutto sport, ma in generale. Però stiamo assolutamente facendo il nostro lavoro, cerchiamo di farlo nel modo migliore, perché questo è il nostro dovere. Io ne approfitto per ringraziare ancora una volta gli edicolanti, perché tutti coloro i quali mantengono aperto il proprio punto vendita garantiscono la possibilità ai cittadini e alle cittadine di un'informazione su carta stampata che sia il più autorevole e il più credibile possibile, ferme restando ovviamente le altre fonti di informazione. A partire da web, noi stiamo registrando, come presumo anche la radio, TMV Radio e tutto il mercato web, picchi di traffico, perché legati ovviamente a tutto quanto sta cambiando attorno a noi nel mondo dello sport, perché fatalmente dobbiamo pensare che quando tutto questo sarà finito ci aspetterà un mondo nuovo, completamente diverso rispetto a quello che eravamo abituati fino al 21 febbraio.
Assolutamente, direttore. Vado da Marco Amelia. Marco, dove sei prima di tutto? Anche tu, una tua
casa mia.
A casa.
Quindi a casa mia, Rocca Priora.
Grande, salutiamo Rocca Priora, che è un paese vicino Roma, molto bello, c'è una veduta stupenda tra le altre cose da lassù.
Vero, vero.
Marco, anche tu insomma sei lì, stiamo rispettando tutte le misure, così un tuo pensiero, perché è un po' che non ti sentiamo e quindi ci teniamo anche a un tuo pensiero, dai.
Il mio pensiero è che è una situazione surreale, sembra purtroppo difficile anche da prevedere, cioè il mondo è fermo, tutte le persone del mondo sono ferme, qualsiasi situazione nel mondo è ferma, e questo credo che sia strano, particolare. Viviamo tutti per la prima volta una situazione strana, e sappiamo e dobbiamo fare tutti la nostra parte. Io ho un'idea: la popolazione del mondo ha il vaccino per questo virus. E l'unico modo è fare quello che ci viene chiesto, stare in casa, evitare di contagiarsi a vicenda e fare in modo in maniera che i medici di tutto il mondo possano sconfiggere questo male che sta ribaltando la nostra vita, e come ha detto il direttore sicuramente la cambierà, perché quando passerà il tutto molte cose cambieranno, ogni persona cambierà anche nei modi di fare, nel modo di rapportarsi con gli altri, nel sociale. Io sono convinto che questo stravolgerà non poco le nostre vite.
Eh beh sì, questa è anche una valutazione che ci sta tutta, quella di Marco Amelia. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, che vi ringraziamo come sempre, perché noi cerchiamo di farvi compagnia, un po' quello che in questo momento stiamo facendo tra l'attualità, sia che riguarda lo sport, ma anche usciamo fuori dallo sport, perché dobbiamo seguire un po' il tutto e cerchiamo anche di farvi passare un po' di tempo, ecco, farvi proprio compagnia, questo è il concetto. Abbiamo ripristinato anche il collegamento con Massimo Brambati, vero Massimo, ci sei? avevamo perso per un attimo, benissimo. Allora, io vi voglio chiedere una cosa, vi voglio coinvolgere su un sondaggio che stiamo facendo. Dai, cerchiamo anche un po' di alleggerire, no? In questo momento, perché è necessario anche mandare a chi ci sta ascoltando qualche messaggio, uscendo un po' da questo problema che ci attanaglia. E, oggi sono 4 anni che è scomparso una leggenda del calcio come Johan Cruyff. E quindi stiamo facendo un po', ci siamo chiesti quali di questi 4 allenatori ha inciso un po' di più nel calcio, ha rivoluzionato un po' di più il calcio. Noi ne abbiamo presi 4, poi naturalmente voi siete liberissimi di aggiungerne altri. Abbiamo scelto Michels, l'allenatore dell'Olanda degli anni 70, Johan Cruyff, poi Pep Guardiola e Arrigo Sacchi. Parto dal direttore, quale ha rivoluzionato di questi 4, oppure ce n'è un altro che vuole citare il direttore?
Io penso, e non è una professione di sciovinismo, ma Sacchi, per ciò che ha significato per il calcio italiano, è una rivoluzione epocale, una rivoluzione copernicana. Io tra l'altro ho avuto la fortuna, all'epoca che facevo l'inviato del Corriere dello Sport Italia, di seguire passo dopo passo gli anni sacchiani del Milan. Devo dire che si è detto ovviamente con la massima considerazione per gli altri 3 allenatori, però se penso anche alla portata della rivoluzione sacchiana sul calcio italiano, per il calcio italiano e anche per il calcio internazionale, perché il Milan di Arrigo Sacchi è riconosciuto, ha ricevuto ed è stato riconosciuto a livello internazionale come un modello da imitare, tant'è vero che poi ci sono stati tentativi di clonazione di Sacchi sia in Italia sia all'estero che non sono andati a buon fine. Però Sacchi a mio avviso rappresenta una pietra miliare nella rivoluzione del gioco del calcio. Ricordo che perché ho avuto la fortuna di essere testimone quella volta in cui il Milan per 23 volte mise in fuori gioco il Real Madrid al Bernabeu e finì 1-1 la partita, e fu una spettacolare dimostrazione di forza, così come ricordo gli allenamenti intensi e intensivi a Milanello, perché all'epoca era concesso ai giornalisti seguirli, e ricordo questo omino con il berretto, il cappellino calcato sulle orecchie e il piumino più grande di lui, un megafono che urlava nelle orecchie di Van Basten, Gullit, Rijkaard, Donadoni, Baresi, Tassotti, Maldini, gli schemi che dovevano essere ripetuti ed eseguiti 1-10-100 volte. Io credo che Sacchi davvero si sia consegnato alla storia del calcio per questa rivoluzione epocale che porta il suo nome. Aggiungerei un quinto nome ed è quello di Ernst Happel, perché è stato un grande allenatore di calcio, a parte che è il primo di questi 5 allenatori, Ancelotti, Hitzfeld, Mourinho e Denkes, che hanno vinto la Coppa dei Campioni con 2 club diversi. Ma io, se ripenso, oltre ad essere stato uno dei 6 allenatori capaci di vincere il campionato in almeno 4 nazioni diverse, ma il tecnico austriaco, proprio per quella concezione di calcio che aveva, di un calcio spettacolare, di un calcio d'attacco, una concezione alla quale si è adoperato anche lo stesso Michels e lo stesso anche Cruyff. Happel merita un posto molto importante nella storia del calcio.
Vado da Marco Amelia. Marco.
Sì, sono d'accordo col direttore, credo che Sacchi abbia cambiato in pieno, abbia inciso molto di più su questo ruolo, sul modo di far calcio e soprattutto credo che abbia stimolato tutti gli allenatori che poi sono venuti dopo a ricercare tante idee diverse di poter far calcio. Credo che Sacchi, ma a detta mia, io sono giovane, e ho vissuto il Milan delle grandi notti della Coppa dei Campioni, il Milan che vinceva gli scudetti, il Milan degli olandesi, e sono giovane per dire questo, quindi molti hanno sempre riconosciuto in Sacchi, nel modo di allenare, un cambiamento epocale per quello che riguarda proprio il modo di far giocare le squadre.
Massimo Brambati.
Scusate, ma io sto facendo il letto, intanto che voi parlate, perché purtroppo non fanno più entrare le le donne di servizio le hanno cancellate tutte qui in America. Non si può più avere la donna di servizio. No, veramente.
Fai le cose di casa, vabbè, ma voglio dire, adesso uno sta a casa e fa anche le cose di casa.
Quando da fare.
Ma ci mancherebbe un po'. Quando siamo a casa facciamo anche quello. Vedo che anche altri calciatori, ho visto Vieri scatenato nei social a fare tutte le mansioni di casa, quindi voglio dire.
Esatto. Allora, io sono strad'accordo con Xavier, perché io quel Milan purtroppo l'ho avuto come avversario più di una volta, e onestamente, siccome c'era quella diciamo così, quell'area temporale in cui si passava dalla marcatura uomo alla marcatura zona, perlomeno tutti quanti in Italia marcavano a uomo tranne Galeone e Sacchi. E Sacchi inizialmente ebbe delle grandi difficoltà. Se ve lo ricordate, ci fu la partita spartiacque giocata addirittura in campo neutro a Lecce, se non sbaglio, Xavier mi può aiutare, contro una squadra spagnola cui il Milan uscì dalla Coppa UEFA all'epoca, la Coppa UEFA, non mi ricordo la squadra,
a Lecce,
esatto, dove si vociferava e si alimentavano le voci per cui Sacchi sarebbe poi stato esonerato. Ma un aneddoto lo voglio raccontare di Sacchi, in quanto all'epoca io facevo parte del 21 di Cesare Maldini, di cui poi facevano parte anche Paolo Maldini, il figlio, sì, che era facente parte del Milan di Sacchi, e anche Filippo Galli. E io ricordo, in una convocazione per una partita appunto dell'Under 21, mi ritrovai al Grand Hotel Brun, che ora non c'è più, quindi capite anche quanti anni sono passati, perché avevo cancellato anche un hotel. Io arrivai in camera un po' prima, tipo, non so, alle 8:15, e dovevo ancora cenare, mentre Filippo, e eravamo in camera assieme io e Filippo Galli, Filippo aveva già cenato, e lo vedevo al telefono, il telefono della camera. All'epoca i telefonini non c'erano, ti parlo del 87, 88, quegli anni lì. Quindi andai giù a cenare, stetti giù un po' a chiacchierare con gli altri convocati. Quando tornai su, che erano tipo le 22:30, quindi erano già passate due ore, vidi ancora Filippo Galli al telefono, al che dissi, ma deve avere dei problemi con la fidanzata, all'epoca era fidanzata. E invece poi, se Peppi, attenzione, quella domenica di convocazione era la domenica in cui il Milan perse in casa con la Fiorentina, dove Baggio si mangiò tutta la difesa, se vi ricordate. Mm-hmm. Che andò, vi ricordate questo bellissimo gol di Roberto Baggio? E, peraltro, convocato anche lui in Under 21, quindi c'era anche lui in quella convocazione. E Filippo Galli, dopo ancora mezz'ora, 40 minuti di chiacchierata, mise giù, mi fece il segno della pistola sulla testa, perché era stato praticamente due ore e mezza con Arrigo Sacchi al telefono. E io all'epoca è logico che dissi, ma questo è pazzo, come fa a tenere? Poi ho capito tutto, e poi mi sono dato delle spiegazioni di perché una persona comunque così è riuscita poi a arrivare dove è arrivato, è riuscita ad avere i successi che ha avuto. Scusate, posso aprire una piccola parentesi?
Vai.
Su un allenatore che non sarà mai citato.
Sì.
Perché non sarà mai citato, e qui colgo l'occasione perché c'è il grande Xavier in linea. E probabilmente noi eravamo ragazzini, Xavier mi permette, magari tu un po' meno, però il Torino di Gigi Radice, campione d'Italia, e anche l'anno successivo che arrivò a 50 punti con la Juve a 51, con sicuramente un'attrezzatura, diciamo, tecnica, un parco giocatori inferiore a quella Juve, secondo me aveva già fatto e tracciato un solco in direzione di quello che poi è diventato il Milan di Sacchi. Volevo chiedere anche una
bella questa cosa
a Xavier, naturalmente anche a Marco.
Che dice Xavier, direttore?
Sono assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo, perché quel Torino di quell'indimenticabile biennio che lo vide prima campione d'Italia, e poi quel testa a testa 51 a 50 punti, 51 a 50 punti nella sfida che caratterizzò quel campionato. Era un Torino che praticava il calcio totale. il calcio totale che in quegli anni aveva il suo marchio di fabbrica nella grande Olanda di Michels e nell'Ajax di Cruyff. E non è un caso che poi Cruyff, una volta diventato allenatore, abbia ovviamente sposato quella concezione di calcio che era la più logica evoluzione nel passaggio della sua carriera professionale da straordinario fuoriclasse sul campo ad allenatore, sebbene nel 94 avesse pagato a caro prezzo, l'abbiamo ricordato su Tutto Sport proprio ieri, approfittando di queste pagine che dedichiamo alle grandi storie del calcio in questo periodo, perché ricordo perfettamente il giorno prima della finale di Atene contro il Milan di Capello 94, finale di Champions League, lui disse sulla stampa spagnola, campeggiavano questi titoli di Los Matamos, vinceremo 4-0, poi 4-0 lo fece il Milan, e tant'è vero che nelle rievocazioni degli eroi rossoneri di quel tempo quelle parole furono un formidabile propellente, perché stuzzicarono l'orgoglio dei giocatori di Sacchi, il quale, rammento ancora, da consolidato procuratore di Milanello, quando la squadra veniva criticata soprattutto nella prima parte della sua prima stagione rossonera, perché rammento che il 9 gennaio 88 perdendo a Cesena per 1-0 gol di Holmquist, l'unico gol segnato da Holmquist in Serie A, il giorno dopo Sacchi veramente fu in bilico, e rammento anche la spedizione di Silvio Berlusconi a Milanello, che piantò letteralmente mentre tende, allora si muoveva su questo gigantesco van che venne parcheggiato su Piazza Lantistante del centro sportivo e iniziò le consultazioni, come poi avrebbe fatto in tutt'altro ambito da Presidente del Consiglio, con giocatori, magazzinieri, giornalisti e cronisti al seguito del Milan, per sapere che cosa pensassero di Sacchi. Ricordo che quando c'erano le critiche nella prima parte della stagione, prima stagione rossonera, Sacchi non mancava mai di ritagliare le più ruvide, le più roventi, e di attaccarle allo spogliatoio, perché i giocatori sapessero che cosa fare, o comunque vedessero il loro orgoglio stimolato da questi attacchi. Già Sacchi è stato un grande innovatore anche dal punto di vista della comunicazione, perché le sue conferenze stampa, quando ricordava i suoi esordi calcistici nel Baracca Lugo, lui che veniva da Fusignano, quando diceva quali fossero le tre doti necessarie, occhio, pazienza e fortuna, traduco con un termine molto più elegante rispetto a quello gergale e dialettale usato da Arrigo Sacchi. E per questo lui è stato, secondo me, lo spartiacque del nostro calcio, perché ha portato questa ventata di innovazione, quando insisteva sistematicamente, è diventato il suo mantra, lo spartito, i tenori, il solista, l'orchestra, e ovviamente doveva essere l'orchestra quella a prevalere sulle qualità del singolo. Io rammento, spero di non tediare l'auditorio, ma rammento un aneddoto dopo quel fatidico 1-1 al Bernabeu, con gol di Van Basten, con il pallone che picchiò sulla spalla del portiere del Real Bugio e poi finì in porta.
Mamma mia.
E c'era una grande soddisfazione negli spogliatoi a rossoneri. All'epoca i giornalisti riuscivano anche a intrufolarvisi. Io e il collega Germano Borrente riuscimmo ad arrivare ad uno stanzino attiguo a quello in cui Berlusconi e Sacchi esaminavano la partita, ma stranamente era Berlusconi a rimanere, come dire, in silenzio ascoltando la disamina di Sacchi, che non era particolarmente felice, no? Al che il presidente del Milan gli disse: ma scusi Arrigo, siamo venuti al Bernabeu, abbiamo messo per 23 volte in fuorigioco il Real Madrid, cosa che una squadra italiana mai e poi mai avrebbe fatto, abbiamo pareggiato rischiando di vincere, ma perché lei non è soddisfatto? E lui, imperturbabile, disse: perché al 18° del primo tempo Van Basten non ha fatto la diagonale come avrebbe voluto che lo facesse. Ah, questo era Sacchi, allenatore.
Sorride anche Marco Amelia, sta sorridendo sentendo il racconto che sta facendo dietro. Marco, questo ci fa capire la pignoleria di questo, la precisione, l'attenzione di questo allenatore, no?
Sì, io tra l'altro ho avuto a che fare con lui, perché ho, in un breve periodo in cui ho giocato nel Parma, lui era lì in società e dava una grande mano a quella società che poi veniva dal post-crack Parmalat, e ho avuto modo di potermi confrontare da giovanotto che ero con uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, quindi per capire la sua pignoleria nel modo di fare, E posso raccontare, un giorno eravamo in palestra, io stavo facendo dei lavori per rinforzare la parte superiore, le braccia, mm-hmm. e il petto e il dorsale, e seguendo poi le direttive del preparatore atletico, lui si è avvicinato, mi ha detto: guarda, prova a fare questi stessi esercizi in questo modo qui, cerca di fare, perché puoi trovare giovamento e puoi migliorare ulteriormente. Cioè nel piccolo, vedere un allenatore così grande venire da me, che ero giovanissimo, a correggermi in esercizi che magari poi dipendono più dal preparatore atletico che dall'allenatore,
mi
ha fatto capire quanto un allenatore è attento a ogni piccolo particolare, anche quando non è in campo. Quindi questo è meraviglioso. Poi ecco, tutto quello che ha nella sua storia, lo sappiamo tutti, ha stravinto in ogni campo.
Marco, al volo vi stiamo per salutare. Marco, so che con i ragazzi del 2006 state facendo delle iniziative in questo momento? Mi confermi? Io ancora
sì, no, assolutamente. Beh, intanto, beh, iniziative fortunatamente ce ne sono tantissime in tutta Italia e nel mondo, per aiutare e dare una mano a chi in questo momento sta combattendo in prima linea per sconfiggere questo virus. È molto bello poi vedere come con quei 23 giocatori c'è ancora un'unità, e con questa unità abbiamo comunque siamo.
Abbiamo qualche problema forse nel collegamento con Marco, vediamo un po'.
Mi sentite?
Adesso sì, ti abbiamo perso per un attimo.
Sì, ecco. Sì, ecco, dicevo che è bello che noi 23 campioni del mondo del 2006 stiamo trasmettendo questa unità di gruppo che abbiamo, gruppo, certo. Cercando di farla trasmettere a tutti gli italiani, comunque. Dando una mano per una raccolta fondi per la Croce Rossa, per l'acquisto di materiale utile ai medici e agli infermieri, ma anche per aiutare gli anziani che hanno bisogno di supporto per poter vivere questo momento molto difficile.
Bene, no, belle cose, quindi insomma è verissimo quello che dici, insomma è importante in questo momento anche fare qualcosa per aiutare chi veramente è in prima linea. Marco, ti chiedono, la giro proprio al volo, veramente 30 secondi per tutte e tre e ci salutiamo. Sì. Ci chiedono Marco Amelia, ma anche agli altri: Donnarumma rimarrà al Milan, sì o no? Vedi, qui si scatenano con il Milan. Marco, che dici?
Io me lo auguro, però in questo momento, visto soprattutto la situazione contrattuale, la vedo molto difficile, perché poi a un certo punto io credo che anche tutti i fattori esterni alla situazione del ragazzo possano portare Gigio ad andare altrove. In questo momento tutto dipenderà da quello che farà questa società nei prossimi mesi, quando ripartirà il tutto, perché credo che anche lo stesso Donnarumma abbia voglia di giocare con una squadra che possa lottare per i vertici. Certo. Il tempo passa, il Milan vuole costruire, deve dimostrare che sta costruendo, altrimenti il rinnovo di contratto sarà molto difficile.
Direttore, d'accordo?
Sono d'accordo perché adesso, quando ricomincerà l'attività, è chiaro che Donnarumma voglia avere lumi sui progetti di una società che prima dell'interruzione del campionato, a mio avviso, per il poco che vale la mia opinione, aveva commesso un errore madornale, e cioè di licenziare Boban e soprattutto di andare a contattare un altro allenatore, nonostante Pioli stia lavorando benissimo e secondo me meriti assolutamente la conferma. Questa è un'opinione personale, quindi è chiaro che anche Donnarumma, quando prenderà l'attività, vorrà avere delucidazioni su che cosa intende fare il club e quali siano i suoi programmi.
Bene, Massimo, sei d'accordo anche tu? E poi ci salutiamo.
Sì, sono d'accordissimo. Io credo che Donnarumma, ci aggiungo un'altra cosa, che è quella che il procuratore è comunque un procuratore molto attento e molto capace dal punto di vista dei trasferimenti, quindi secondo me coincidono un po' tutte le cose, quelle che ha detto sia il direttore che Amelia, e in più ci metto quello che insomma il procuratore è capace ed è bravo in queste cose, e poi il giocatore sicuramente è richiestissimo, perlomeno in quelle squadre top, certo.
certo,
che devono cambiare portiere.
Staremo un po' a vedere. Grazie a Marco Amelia per essere stato con noi, al direttore Iacobelli, a Massimo Brambati. Un abbraccio, a presto.
Grazie,
un saluto
grazie,
a tutti.
A voi, ciao, a presto.
Buon pomeriggio. Grazie, Marco, ciao.